Signore e signori, buongiorno e benvenuti all'ultima puntata annuale di Daily On Air The Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide al microfono, Silvia al mio fianco, buongiorno Silvia, benvenuta, bentrovata. Stavi addobbando l'albero, stavi mangiando il panettone?
Quasi,
stavi
dai,
preparando il menù di Natale?
Esatto, sto preparando il menù di Natale, comunque ciao a tutti, ciao.
Mauro Magnitosi è già ormai indirizzato verso la Befana, ormai già, lui fa il Natale a novembre.
Lui è in anticipo, sì. In grande anticipo.
Fa l'albero a Ferragosto, comunque incredibile. E invece noi chiudiamo questa stagione 2024 con un'analisi a cura di Snowflake dedicata all'intelligenza artificiale e come l'anno prossimo influenzerà lo sviluppo di diversi settori produttivi, dal finanziario al manifatturiero, dal retail ai beni di largo consumo. Per esempio, nell'ambito dei servizi finanziari, gli investimenti nell'adozione del AI saranno orientate sempre di più al raggiungimento di risultati economici. Quindi le aziende si concentreranno su iniziative di intelligenza artificiale assolutamente mirate e con risultati misurabili. L'aumento di potenziali incidenti legati all'AI, all'intelligenza artificiale, promuoverà lo sviluppo di nuove normative e di solide protezioni per i loro sistemi e garantirà la compliance ed eviterà sanzioni.
Il settore manifatturiero sfrutterà l'intelligenza artificiale per ottenere miglioramenti in termini di efficienza e sostenibilità, a seguito anche della pressione normativa, dell'evoluzione delle aspettative dei clienti e anche delle richieste degli azionisti. Due altri settori su cui l'intelligenza artificiale avrà parecchio impatto saranno i settori del retail e dei beni di largo consumo, perché saranno letteralmente rivoluzionate.
Addirittura.
Sì, perché l'introduzione di questi sistemi di gestione, per esempio dei dati, qua sarà proprio una questione proprio di gestione di data science in vari ambiti di controllo dei servizi, quindi sarà una vera e propria rivoluzione.
Chissà. Ma certo, no, ovviamente è
che
così.
È già iniziata per la verità. Non è che siamo, però nel 2025 sarà ancora più importante.
Nei diversi segmenti di mercato poi emerge un filo conduttore comune, cioè l'applicazione strategica e mirata dell'intelligenza artificiale per rispondere a precise sfide aziendali. Il 2025, che è dietro l'angolo, sarà l'anno in cui le organizzazioni supereranno la fase di sperimentazione, che è già stata avviata qualche anno fa, e adotteranno pienamente il potenziale trasformativo dell'intelligenza artificiale. Un cambiamento che richiede un approccio diversificato che combini competenze tecnologiche con una profonda comprensione delle esigenze specifiche del settore e del panorama normativo. Sarà fondamentale quindi concentrarsi sulle misurazioni, quindi sui risultati reali, sulla governance solida e sulle soluzioni personalizzate.
Da questo quindi dipenderà il successo delle aziende, ma non solo. Un altro elemento determinante è la capacità di adattarsi e di rispondere al ritmo dei cambiamenti tecnologici. Quindi il futuro delle imprese è legato proprio l'utilizzo intelligente, scusate il gioco di parole, dell'intelligenza artificiale.
Bisogna essere bravi, nel senso che adesso fa tutto l'intelligenza artificiale, in realtà dobbiamo essere
bisogna
noi,
saperla gestire.
C'è poco da
e
fare.
Questo tipo di competenza mi sembra non ancora così proprio consolidato.
Forza, ci mancherebbe altro, mi stupirei del contrario. Delioner del Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, ultima puntata prima delle festività natalizie, che inauguriamo musicalmente con il nuovo disco dei Mommy Ads, che sono dei personaggi simpaticissimi che in qualche modo hanno rinvigorito la musica pop rock americana. Cosa si può dire? Nel loro nuovo album, che si intitola One Eye Band, il gruppo diciamo che si riporta un po' indietro nel tempo con le sue tipiche tendenze pop che hanno molto il sapore degli anni 60. Però ci sono anche delle belle idee, per così dire, sperimentali. Andiamo a sentire quindi One Eye Band, l'album dei Mommy Heads, e questa è Chicken Soup.
flashing out a signal from the survivor mirror up to the heavens, trying to pique the interest of any passing pilot, but I'm rolling sevens. Our hands intertwine, reflecting sunshine. You need a common goal, but if desperate measures can help bring us together, then it's cosmic chicken soup for the soul. Tinkers sit on the board, they pour out their wisdom into the deafening silence, but they're still ignored. We all lean over a human house of cards, 'cause we both know sometimes you need a common goal. Shoulders can help bring us together, then it's cosmic chicken soup for the soul. Breathing, searching, tapping out a code through the orange smoke to save our ship. Will you come and take us home?
De Leonardo Sandovadivichi dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Oggi parliamo di dispositivi digitali e della loro costante condivisione. Pensate smartphone, tablet, PC, ma i rischi nascosti anche che ne derivano, tanto in ambito domestico quanto in quello professionale, soprattutto in vista delle festività natalizie con i genitori, i figli, i parenti che magari sono connessi alle stesse reti. Perché condividere strumenti è una pratica ormai quotidiana e usuale, soprattutto in famiglia e quindi anche in ufficio in qualche modo. Si tratta di una comodità economica e pratica, ma quanti si soffermano a pensare alle tracce digitali che rimangono? Una semplice distrazione può portare anche all'installazione di virus, e quello sarebbe anche il meno, anche se il nostro Mauro Magnitosi già trema all'idea, o alla diffusione anche di informazioni personali e molto sensibili. E quando un dispositivo condiviso viene usato per lavoro, i rischi si estendono anche alle aziende. Oggi ne parliamo con Dario Maggiorini, che è un giornalista e direttore di techbusiness.it e professore associato dell'Università degli Studi di Milano. Buongiorno Dario e benvenuto tra noi.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, quali sono i dispositivi maggiormente rischiosi quando si parla di condivisione? Così ci facciamo già, insomma, il punto ed evitiamo.
Beh, allora serve innanzitutto fare un piccolo distinguo a livello di tipo di condivisione, perché giustamente, come diceva lei, può esserci la condivisione nel senso di prestito, quello che capita in famiglia, quindi in pratica noi diamo il nostro dispositivo a qualcuno che o non è in grado o non ha gli strumenti per proteggere i nostri dati al suo interno, come faremo noi. L'esempio tipico è soprattutto durante le festività, il cellulare dato al figlio o alla figlia per giocare. Lì siamo più soggetti a phishing, siti con del malware, che sono poi le solite cose che troviamo su internet, però con un'esposizione maggiore. I dispositivi tipicamente sono quelli dove noi concentriamo i nostri dati personali, per cui si parla ovviamente di cellulare, perché lì ci sono i nostri dati personali più sensibili, freschi. Però non è da sottovalutare anche il PC, perché sul PC, che usiamo spesso, ci sono dei grossi archivi di documenti che noi abbiamo accumulato negli anni, e quelli sono dati ghiotti per qualcuno che riesce a intrufolarsi nel nostro sistema. Il secondo caso è quello della condivisione, nel senso di un uso di un dispositivo non nostro. L'esempio tipico è qui il PC nella hall dell'albergo, oppure l'internet caffè di quando siamo in vacanza, perché molti si sposteranno durante le festività. Allora, al di là del poter lasciare dietro di noi delle informazioni che qualcuno può essere in grado di raccogliere, e i dispositivi sono molto più rischiosi, perché tipicamente sono anche lasciati incustoditi, quindi potrebbero essere stati manipolati dal punto di vista software o anche dal punto di vista hardware per intercettare tutto quello che stiamo facendo o vedendo. Il mio suggerimento personale è semplicemente di non utilizzarli, a meno che non sia strettamente necessario, e anche in quel caso non inserire né informazioni personali né altro che può essere compromettente per noi.
È difficile non utilizzarli, cioè, voglio dire, è chiaro che qualche inciampo lo si fa sempre in questi casi. Bisogna stare un po'. La verità è che comunque sia a livello aziendale, magari siamo più attenti, ma quando ci si trova di fronte a un caminetto, quando si trova tra amici, è possibile incorrere in qualche inciampo, esatto, in qualche tranello. Ma c'è qualche, si può già dire, si sa già qual è il target più a rischio da questo punto di vista? I giovani, gli anziani, i meno giovani, i manager, non lo so.
Allora, io faccio fatica a parlare di utilizzatore a rischio per questo tipo di argomento, perché difficilmente un attaccante punta ad una persona sperando che prima o poi questo condivida il telefono, il PC con qualcuno poco attento. Preferisco piuttosto parlare di comportamento a rischio, nel senso, siamo di fronte a delle tecniche di attacco alla sicurezza che agiscono su uno spettro molto ampio. Possiamo paragonarlo un po' alla pesca a strascico. Questi lasciano delle esche in giro per internet, sperando che qualcuno abbocchi. Se non facciamo attenzione nell'uso del nostro dispositivo, o lo prestiamo a qualcuno che non fa attenzione, di solito siamo più esposti a questi tipi di vulnerabilità. Dall'evidenza che raccolgo un po' in giro, parlando con le aziende, parlando con anche persone che purtroppo hanno avuto dei problemi, il comportamento più a rischio, come dicevo prima, è tipicamente prestare il telefono o il PC al figlio o alla figlia per giocare, e lasciarlo senza condivisione, senza supervisione. Nel senso, scambiarlo per la babysitter. Qui è dove si fanno i danni maggiori, sia che il PC sia personale, sia che sia aziendale, ma semplicemente noi siamo più esposti a URL con il famoso phishing. Però c'è anche un aspetto del fatto che i bambini, soprattutto in età molto giovanile, azionano cose a caso, ma non per cattiveria, perché fa parte per una certa facilità del processo normale di apprendimento, e che cliccando cose a caso potrebbero eliminare policy di sicurezza, quindi esporci maggiormente anche quando rientriamo in possesso del dispositivo, condividere dati in forma casuale. Il ventaglio qui purtroppo è molto ampio, non possiamo trattarlo tutto. Qualche volta ce la si cava con delle transazioni economiche inaspettate, qualche volta no. Purtroppo le casistiche sono molto varie, però diciamo che qui c'è il cuneo principale.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Lei ha parlato appunto di comportamenti, ha fatto qualche esempio sui comportamenti che in qualche modo favoriscono, no, la diffusione di dati anche a chi magari non dovrebbe averli. Ma esiste qualche numero o qualche indicazione, qualche numero che dica la dimensione di questi errori, no? Quanti errori si fanno, quante, non lo so, quanti utenti vengono, sono soggetti poi a furto di dati o altre cose di questo genere?
Allora, esistono degli studi che vengono fatti periodicamente da aziende attive nel settore della cyber security, che però non vanno a tracciare esattamente questo tipo di fenomeno. Mm. Nel senso che quando c'è un problema a livello aziendale, se è significativo, le aziende tendono a non dare troppo pubblicità e a catalogarlo come cyber security incident e dire ok,
certo,
lo metto nel mucchio delle cose che succedono, perché ricordiamoci anche che chi si occupa di sicurezza oggi vive con un concetto diverso da quello che era soltanto una decina di anni fa. E cioè, viene detto, non è più questione di se, è questione di quando. Per cui comunque il fenomeno si è ingigantito, soprattutto dopo il periodo pandemico. Per quanto riguarda invece i problemi riscontrati dai singoli privati, questi numeri che ci sono, soltanto che poi finisce tutto in una specie di pila di chi ha avuto problemi di sicurezza, non si distingue se per colpa propria, per incuria, per problemi tecnici, perché a volte ci sono dei problemi di sicurezza di cui non possiamo fare nulla, su cui non possiamo fare nulla perché è proprio inerentemente debole lo strumento che stiamo utilizzando.
Stava dicendo che le aziende, per esempio, le aziende non parlano, ovviamente non fanno pubblicità di eventuali attacchi o qualsiasi situazione in cui si possano incorrere, ma quanto rischiano le aziende in questo contesto?
Secondo me le aziende rischiano moltissimo, nel senso che gli utenti a livello professionale sono molto spesso depositari di dati che sono informazioni molto riservate per l'organizzazione. Si pensi soltanto anche ai documenti commerciali o legali che uno può avere all'interno della propria casella email. Un responsabile vendite riceve puntualmente contratti, un avvocato riceve dati personali e molto da proteggere dei suoi clienti. In più c'è tutta anche la questione del password di accesso a risorse strategiche per l'azienda che dobbiamo avere, perché altrimenti non siamo in grado di lavorare. Sono tutti dati che, se vengono trafugati nelle mani sbagliate, possono arrecare un danno anche significativo dal punto di vista tecnico, perché avremo poi un accesso non autorizzato alle risorse aziendali, ma anche dal punto di vista soltanto dell'immagine, che comunque fa molto.
Certo, e senta, allora io mi dico, questo è un discorso che si fa abbastanza comunemente, tendenzialmente tutti sanno che ci sono dei rischi online, no? Però quanto realmente le persone, e in particolare quelle che appunto maneggiano, a parte che li maneggiamo tutti, perché chiunque abbia un telefonino maneggia dati sensibili, che siano i propri, che siano quelli dell'azienda, eccetera. Quindi quanto realmente le persone, tra l'altro quelle più esposte, per esempio appunto quelle che lavorano in azienda, eccetera, che condividono dati in azienda, sono consapevoli? Cioè, in generale c'è una cultura consolidata oppure solamente siamo ancora a livello di chiacchiera, e quindi che cosa viene fatto per in qualche modo evitare questi problemi o contenerli? Perché le persone sono di difficile contenzione, voglio dire, è difficile contenerle, no?
Sì, certo. Allora, devo dire, la mia percezione è che noi ci stiamo comportando bene, stiamo evolvendo bene da questo punto di vista, perché ci sono delle indagini anche recenti, ad esempio ne è uscita una in tempi molto, molto, molto recenti di Fisco, no? Sulle awareness che le persone hanno sulla propria protezione dei dati. Allora, tutte queste ricerche concordano sul fatto che stiamo diventando mediamente più coscienti del problema. Quindi siamo più coscienti del fatto che siano dati personali da proteggere importanti, siamo più coscienti del fatto che ci sia un problema di cyber security anche sui dispositivi personali e non è più una cosa che si isola ai server dell'azienda, però si tratta comunque di numeri che nella media si aggirano attorno al 50%, quindi sono in crescita, lo vedo come un trend molto positivo, però è difficile dire che in questo momento siamo al sicuro come popolazione. All'interno di tutto il ventaglio è ovvio che i più giovani siano quelli più sensibili al problema, però sulla questione dell'età io ho una mia opinione personale, nel senso che seppure quelli più avanti con l'età siano quelli un pochino più esposti, è anche vero che sono quelli che espongono i dati a rischio, perché ci sono molto spesso pensionati o persone prossime al pensionamento che non hanno la propria vita all'interno del telefono oppure preferiscono gestirla in altre forme, tipo cartacee. Quello che io vedo veramente a rischio è quello la generazione che è un po' la mia, quella a cavallo tra i 50 e i 60, perché è a metà tra due mondi, siamo nati analogici, abbiamo fatto una transizione verso il digitale, abbiamo in mano uno strumento che capiamo fino a un certo punto.
Esatto, io percepisco molto questo problema, effettivamente.
Attenzione, perché la mia percezione è che il problema si porrà veramente solo con l'invecchiamento della generazione attuale. Perché? Perché saremo di fronte ad un abbassamento fisiologico della soglia di attenzione, che sappiamo che è così.
Certo.
Ci sarà comunque anche per loro una difficoltà di tenersi al passo con delle nuove tecnologie che evolvono sempre a ritmo frenetico, però a differenza dei 50-60 anni di oggi, loro saranno convinti di essere in grado di gestire la situazione quando non è detto cosa faranno, per cui io vedo molto più problematico il prossimo ricambio generazionale, soprattutto sui manager, soprattutto su chi ha una scolarizzazione limitata in campo tecnologico.
E infatti la generazione Z si avvicina a noi, diciamo così, cinquantenni, sessantenni, e un po' ci insulta, ci dice boomer, non sai fare quello, non sai fare quell'altro, ed effettivamente hanno ragione, perché ci sono delle situazioni che ci portano a crollare clamorosamente sul filo del traguardo. Io ci sono caduto con tutti e due i piedi, ho perso un po' qualche soldo e bisogna stare molto molto attenti. Ma per ultimo, Dario, ma c'è qualche differenza tra quello che succede in Italia rispetto magari a qualche altro paese, oppure noi siamo assolutamente nella media tra rischi e ottimismo?
Allora, direi noi in Italia siamo, da quello che ho visto dalle ultime indagini, abbastanza in media con la media europea, quindi non abbiamo il cosiddetto stigma del fanalino di coda, anzi su alcuni aspetti siamo anche più sensibili della media europea, tipo sulla protezione dei nostri dati personali. Diciamo che è un argomento su cui va anche fatta una considerazione specifica sui singoli aspetti, perché quello del gap di competenze digitali è uno spettro molto ampio, di cui la protezione del proprio dispositivo è soltanto una parte piuttosto piccola.
Va bene, insomma, comunque state attenti, soprattutto a Natale, soprattutto nelle feste, quando telefonate ai vostri parenti, quando scrivete dei messaggi, cliccate bene. Diamo per scontate un sacco di cose e invece purtroppo non è così automatico. E quello, secondo me, è il problema, Dario. Io non so se, non sono un esperto come lei, però il problema è dare per scontate determinate cose, come se fossero tutti automatico. Non è solo automatico, ci vuole sempre un po' di testa, anche se clicchi un invio. E allora,
soprattutto se clicchi un invito.
Esatto. Allora, Dario Maggiorini, giornalista e direttore di techbusiness.it e professore associato all'Università degli Studi di Milano, oggi ospite a Daily On Air da Sandova di Vicui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, e lunedì anche sulla prima pagina del nostro quotidiano Daily Net. Grazie Dario, buon fine settimana e soprattutto buon Natale e buon inizio di anno nuovo.
Grazie a voi, buon fine settimana e buon Natale a tutti, anche gli ascoltatori.
A risentirci, a presto. Grazie.
Passionate Sunday.
Leonardo De Sondova di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano. Ma ho già detto che dovete andare a consultare i nostri quotidiani Daily Media, Daily Net, il nostro sito Daily On Air, che contiene il nostro magazine. Dicevo che nel nostro sito Daily Online c'è la pagina che contiene tutte le 230 puntate andate in onda del nostro format. E poi ogni giovedì non dimenticate che sulle piattaforme streaming più importanti, ossia Spotify, Amazon, Apple, c'è il nostro podcast.
Importantissima, no? Esatto, novità di fine 2024.
Esatto, un regalo di Natale anticipato, ma che ci accompagnerà per i prossimi mesi, anni, secoli, chissà. Fatto sta che ogni giovedì vengono pubblicate 4 puntate in collaborazione sempre con Hypercast. Cosa abbiamo ascoltato? C'era Magnitosi che aveva le mani nei capelli, diceva: ma cos'è sta canzone? Ma che inizio ha? Allora, sono i Dancer, cosa si può dire? È una band art rock di Glasgow che ha pubblicato questo simpatico album che si intitola 10 canzoni che io odio riguardo te.
In che senso?
Non so cosa dire.
Parlano di qualcuno che loro odiano?
No, le canzoni che magari parlano di te che mi danno veramente fastidio, o comunque che possono essere riferite a te che mi danno fastidio.
Ma te chi?
Te, la partner, l'amico, il postino, quello che vuoi, insomma. 10 songs I hate about you.
Comunque vorrei farti notare che la sigla della nostra rubrica è Prince. Oggi sono in tema Prince.
Sì, completamente in tema Prince.
Sono assolutamente in tema Prince.
È una giacca,
grande Prince, ci manchi tantissimo.
È una giacca che sarebbe piaciuta a Wendy e Lisa, che erano, ricordiamoci, le chitarriste, la tastierista. Comunque i Dancer hanno questa cantante che si chiama Gemma Fleet, che insomma è un personaggino ed è lei a dare insomma le coordinate di questo post-punk matematico, chiamiamolo così, con questi synth ballonzolanti e questo modo di cantare così infantile. La canzone da 10 Songs 8 About You era Passion Sunday. Adesso è il momento, come annunciato da Prince, del trend, e ci andiamo ancora nel mondo, a visitare il mondo dell'intelligenza artificiale, però questa volta legato ai temi dell'istruzione in Nord America. E come sappiamo, il Nord America, che contiene gli Stati Uniti e il Canada, diciamo che fa un po' di tendenza e la cosa dovrebbe espandersi a breve in tutto il globo. Il mercato appunto globale dell'intelligenza artificiale in education raggiungerà i 54,5 miliardi di dollari entro il 2032, rispetto ai 3,43 miliardi di dollari fatti registrare lo scorso anno. Non so se ci siamo capiti, nel breve volgere di 10 anni avremo un 50 miliardi di dollari in più. A raccontarlo è una freschissima ricerca di researchandmarkets.com: la necessità di esperienze di apprendimento personalizzate, il desiderio di ridurre il lavoro amministrativo, l'espansione delle opportunità educative, la crescente disponibilità dei dispositivi digitali e il rapido progresso della tecnologia sono alcuni dei principali fattori che guideranno la crescita del mercato. L'aumento della disponibilità e dell'accessibilità dei dispositivi e tecnologie digitali. È ovvio, cara Silvia, che se ne hai di più, ne vuoi di più e fai di più. E quindi è un fattore importante che spinge l'espansione dell'intelligenza artificiale nell'istruzione. E con la convenienza e l'uso diffuso di smartphone, tablet, laptop, gli istituti scolastici possono includere strumenti di intelligenza artificiale nei loro corsi. E così magari impareremo a non cadere nei tranelli del phishing. O un giorno capiterà. Con la possibilità di personalizzare comunque l'istruzione in base alle esigenze e alle preferenze di apprendimento di ogni studente, perché questa è una delle caratteristiche della moderna comunicazione e società, cioè inviare sempre qualcosa di iperpersonalizzato, non più una comunicazione per tutti, una comunicazione personalizzata, e con l'intelligenza artificiale si può fare. Cosa
ma,
mi fa dire?
Ma questa diciamo forma di apprendimento, ma anzi no, di formazione attraverso l'intelligenza artificiale non si riduce ai luoghi deputati alla formazione, perché
no, certo.
Per esempio, non so, mi viene da dire che io conosco persone che sono delle appassionatissime, amiche appassionatissime di Duolingo, che è una app per imparare le lingue straniere, giocando con il telefonino. Ed è una cosa interessantissima, se vuoi, perché pratichi, impari a ascoltare, a praticare, eccetera, eccetera, impari la grammatica, questo semplicemente nel tuo tempo libero, guardando un attimo il telefonino, cosa che facciamo tutti in maniera eccessiva, però in questo senso impariamo qualcosa. Sì. E comunque, quali sono i requisiti appunto per questa istruzione personalizzata che ci permette la tecnologia? Adattare i contenuti, i metodi di insegnamento in base alla consapevolezza che sia genitori sia educatori hanno sullo stile e ritmo di apprendimento dei singoli studenti. Sistemi che possono determinare i loro punti di forza e debolezza e progettare percorsi di apprendimento proprio tagliati addosso allo studente o a chi deve apprendere. E poi, come dicevamo prima, è possibile avere dei feedback in tempo reale. Cioè io dico, pronuncio in questo caso una frase in una lingua straniera, immediatamente mi dicono se è corretta oppure no.
E certo, e poi grazie ai grandi investimenti in ricerca, visto che siamo in Nord America e tecnologia, proprio il Nord America è il leader mondiale del mercato dell'intelligenza artificiale legata all'istruzione, non solo. Le tecnologie AI vengono utilizzate infatti da college e università per automatizzare i processi amministrativi, ovviamente, migliorare il coinvolgimento degli studenti tramite piattaforme interattive e fornire un apprendimento personalizzato. Occhio a non creare l'isolamento.
I driver che guidano il mercato negli Stati Uniti includono aziende importantissime, impegnate in questi sviluppi. Per esempio IBM Corporation ha annunciato ancora 3 anni fa che avrebbe stretto una partnership con oltre 170 partner appunto del settore, del mondo accademico, per offrire a 30 milioni di persone nuove competenze entro il 2030, quindi un obiettivo a strettissimo termine. Gli istituti scolastici stanno incorporando l'intelligenza artificiale nei loro programmi di studio per preparare appunto gli studenti a futuri mercati del lavoro, anche perché non dimentichiamo l'intelligenza artificiale non solo per imparare altre cose, ma anche per imparare a utilizzarla, che
sì,
sarà fondamentale. Assolutamente fondamentale a brevissimo.
E adesso concludiamo con un pezzo natalizio. Non so cosa ci proponi, una canzone di John Lennon con Yoko Ono, Do They Know It's Christmas? We are the world, siamo già a carnevale.
Attenzione a non scatenare Wamageddon, qua.
Cioè, in che senso?
Non sai cos'è Wamageddon. Sei l'unico al mondo a non sapere cos'è Wamageddon.
Non lo so.
Allora, come si chiama? Last Christmas.
Ah,
no?
Sì, Last Christmas.
Ecco,
Christmas.
Se ascolti quella canzone, per caso perdi questa contest mondiale che consiste nel superare il Natale senza ascoltare mai una volta la canzone UM. Non conosci questa, ma questa cosa esiste da anni e anni e anni.
Boh, veramente incredibile questa roba. Comunque non c'è niente da fare,
social,
perché lo...
è una cosa che come dice, coinvolge tutti a livello mondiale.
No, ma guarda, non c'è problema, perché ero in un locale ieri e è partita, quindi
e quindi hai perso già la
sì, non sapevo niente. La prossima volta viaggerò costantemente con degli auricolari che mandano in onda tutto il calcio minuto per minuto,
che mandano in onda, non lo so, delle canzoni
di carnevale, di Pasqua,
di Jesus e Mary Chain.
Oh, c'era tanti anni fa un gruppo che mi piaceva tantissimo all'interno del rinascimento di un certo tipo di musica acustica, che poi portò anche alla ribalta gruppi che poi sono diventati esagerati come i Coldplay, no? C'era questa sobrietà all'inizio degli anni 2000, una sorta di ritorno, ritorno alla dimensione acustica, e tra i gruppi inglesi io mi compravo i dischi degli I Am Cluth. Poi li ho persi completamente di vista, ma il loro leader, che si chiama Peter Alexander Jobson, fa anche robe sue. Ed adesso è uscito questo album che si intitola Born the Reaction Books of Love, dove il signor Peter Alexander Jobson fa capire quali siano le sue influenze. Ve le diciamo qualcuna: Scott Walker, Tom Waits e anche Serge Gainsbourg. Ma ci sono anche sfumature di country blues in questo album, che si apre con una canzone, giuro che non l'ho fatta apposta, che si intitola Holiday.
Bellissimo,
tra l'altro registrata dal vivo probabilmente in uno dei peggiori pub inglesi, e mi sa che la gente neanche applaude, lo deride. Poi andate ad ascoltarlo, comunque lo ascoltiamo insieme. Peter Alexander Jobson da Burn the Ration Books of Love. Questa è Holiday, con cui noi ovviamente vi auguriamo un buon Natale
e buone vacanze se le fate,
buone feste, buon inizio di anno nuovo. Ci risentiamo a gennaio e vi facciamo sapere tutto, ovviamente, per tenervi pronti. Ciao a tutti, anche da parte di Mauro Magnitosi e di Radio Atlanta Milano e di Delio Nerd Sandova TV. Ciao.
Buon Natale.
I think about sex. And every time someone says Berlin to me, I think about sex. And every time someone says London to me, I think about sex. So you and me are going on holiday. To Paris and Berlin and London, away from us.
Ladies and gentlemen, Peter Alexander Jobson.